Ciao da Stefano e benvenuti in un nuovo episodio di Libre Podcast, dove parliamo del mondo open source e di tanti altri argomenti legati al mondo del digital. Vi ricordiamo che se volete interagire con noi ci trovate su Telegram nel gruppo t.me/librepodcast, mentre tutti gli altri contatti e piattaforme come Mastodon, Blue Sky e YouTube, dove naturalmente potete metterci un like e iscrivervi al canale, li potete trovare sulla pagina produttividigitali.it/librepodcast. Dove abbiamo anche un link per poterci supportare se vi piace quello che facciamo. Grazie a tutti e buon ascolto di puntata da Stefano.
Buonasera a tutti, in live sul nostro stream ci abbiamo 3 persone, che già è un inizio. Stasera con me c'è sia Stefano, fondatore, creatore, liberatore supremo di Libre Podcast, e Matteo, che è arrivato da poco ma ormai è una presenza fissa e ci fa piacere. Ciao Matteo!
Buonasera a tutti.
Ciao Stefano.
Ciao, quindi abbiamo sia l'imperatore Palpatine che il come si chiama, il Padawan appena arrivato, e il maestro Jedi che sei tu in pratica, o no?
Addirittura, grazie.
Esatto, già.
Mi fa molto certo. Piacere.
Adesso l'imperatore Palpatine, no, forse il maestro Yoda, dai, io sono il maestro Yoda.
È uguale.
Non è proprio uguale, dipende se, da che parte del lato oscuro o meno sei, della forza.
Allora, intanto mandiamo il link in giro, vediamo se qualcuno arriva.
Vai, spamma arriva.
Stefano, che ci racconti?
Ti racconto che sono contento di essere qui in questa live, che spero veramente che diventi anche una puntata del podcast, che anche questo è un esperimento, quindi io sono molto felice di questa situazione che stiamo appunto testando e non vedo l'ora appunto che poi la trasformerai con le tue arti da Jedi dell'editing in una puntata da ascoltare in podcast, anche se sicuramente è più bella anche vedere tutte le varie situazioni, ma vabbè, con YouTube ancora noi siamo un po' indietro con le nostre arti mistiche Jedi. Però insomma, dai, sono felice e ringrazio te per l'impegno e anche appunto adesso abbiamo il nuovo adepto qua. Cosa ne pensi di questa situazione anche tu? Passo la palla al nostro Matthew.
Ma che effettivamente quello che dicevi non era sbagliato, nel senso che forse il classico podcast, una stream vera e propria anche con video, secondo me, diciamo, secondo me attirerebbe più gente. Ecco, dimmi che ancora, diciamo, bisogna effettivamente, diciamo, cavalcare l'onda e incominciare a... Però secondo me YouTube è un ottimo strumento per, diciamo, per lanciare questa attività, anche perché considera che, diciamo, YouTube alla fin fine come piattaforma è abbastanza conosciuta da tutti, quindi piuttosto che magari, ecco, utilizzare, che ne so, ti faccio l'esempio uno stream perché l'ho scoperta da poco, che magari potrebbe essere una cosa di nicchia, secondo me fare stream su YouTube potrebbe essere il trampolino di lancio per poter fare un po', ecco, decollare questa attività.
È un'ottima idea, faremo delle prove dal canale YouTube di Libre Podcast che si chiama Produttivi Digitali, se non sbaglio, quindi tra le varie cose c'è anche quello in programma.
Si chiama Produttivi Digitali perché voleva essere anche quello una, come si dice, una cosa corale, no? Che doveva un po' coinvolgere vari canali, anche quello di mio figlio maggiore, che ha cominciato anche lui a fare un po' di YouTube, ma anche lì si è un po' arenata, ma speriamo che un po' alla volta anche quello si animi. Anzi, come dicevo anche fuori onda, sarebbe bello un po' alla volta anche fare delle collaborazioni anche con il tuo canale, anche se, come dicevamo, YouTube è una piazza dove c'è molta concorrenza e riuscire un po' a farsi notare è abbastanza difficile, però pian pianino faremo anche queste cose. Noi abbiamo, insomma, abbastanza ottimismo che pian pianino le cose, ci vuole più tempo di tante altre realtà, secondo me, perché ripeto, come diciamo un po' fuori onda, non è così automatico avere risultati in certe nicchie come quella ad esempio dell'open source di cui noi trattiamo, però effettivamente, come dice anche Matthew, per me si può benissimo anche farsi conoscere un po' di più anche con YouTube. Ringraziamo sempre tutti quelli che ci ascoltano, come ripeto, noi siamo partiti come podcast, quindi come anche ho notato in giro, ci sono tanti podcast che hanno provato a sbarcare su YouTube e hanno più comunque risultati dal punto di vista su Spotify e nelle varie piattaforme dove siamo anche noi, come Apple Podcast o appunto tutte quelle che si trovano là fuori, e su YouTube hanno meno risultati proprio perché il podcast ha un suo linguaggio e YouTube ne ha un altro, quindi farli convivere insieme non è così automatico. Per intanto facciamo questa live, io spero che, ecco, non so se sarò presente per tutta quanta la puntata, però io aspettavo questa distribuzione che veniva installata in virtuale, se ho capito, su VirtualBox o cose del genere.
Sì, adesso allora ci proviamo.
E su che macchina vai a installarlo effettivamente? È che...
Una VirtualBox, quindi una macchina virtuale del mio computer per adesso. Allora, vediamo se non mi esplode il computer, come stiamo a consumo di risorse.
Volevo sapere su che computer, nel senso un computer che tiene, cioè che ha una certa potenza, o un computer diciamo per tutti quanti quelli che sono là fuori, che per caso non hanno macchine stratosferiche.
Considera che penso su un PC che abbia una certa potenza, anche perché poi per poter fare una macchina virtuale, insomma, ti serve un PC con RAM, altrimenti non lo fai.
Quindi minimo cosa consigliamo? Quanti RAM? Quanti giga di RAM?
Guarda, considera che io l'ho fatto anche con 8 giga, Cioè Debian è leggera, quindi essendo leggera io l'ho fatto pure con un PC da 8 giga.
Molto bene. Così anche i nostri amici sanno che se hanno un computer come io, ad esempio io invece c'ho uno con 4 giga, non ci riuscirei, ma c'ho già sopra ufficio 0, quindi.
Allora, aspetta, un conto fa la macchina virtuale, se tu vuoi provare Debian, ma anche su un computer vecchio te ci gira, tranquillo, non è un problema. Se devi fare la macchina virtuale c'hai bisogno di più risorse, giustamente.
Quindi minimo 8 giga comunque per essere un po' tranquilli.
E sì, altrimenti poi non...
Allora, praticamente questo è Debian, come l'ho già installato in macchina virtuale. Poi cancelliamo tutto e reinstalliamo da capo. Questo praticamente era Debian 13 XFCE che ho installato in macchina virtuale. Giusto per farvi vedere il risultato finale per come io mi configuro il computer.
Scusa, ti faccio io una domanda, ma quindi tu adesso sei macchina reale, che cos'hai su? Un Ubuntu, un Debian?
Come computer principale uso Linux Mint.
Ok, l'ultima versione.
Dove c'è installato VirtualBox e dentro VirtualBox c'è Debian.
Quindi è l'ultima versione di Linux Mint e sta installando appunto su VirtualBox, perfetto.
Allora, Mint è là, mo te lo dico. Allora, screen fetch che mi dà le informazioni. Attualmente ho la 22.1, forse è uscita anche la 22.3, comunque siamo lì più o meno. Allora, dicevamo.
Quindi il comando per vedere che tipo di hardware hai, scusa che ripetiamo per chi non è ad avvezzo.
Allora, ce ne sono diversi. Io uso Screen Fetch, però ce ne sono programmi diversi che ti danno una sorta di riassunto delle informazioni del sistema e del computer su Linux.
Ma è un comando su, come si dice, il terminale o è proprio un'app?
È un comando da terminale, ma non so se è preinstallato dappertutto.
Perfetto, grazie.
No, lo devi installare.
Ok, forse NeoFetch è preinstallato. Uno di questi comunque è facile da installare, non c'è problema. Allora, adesso qui chiudiamo, cancelliamo tutto e reinstalliamo da capo.
La ISO quanto pesa?
La ISO di Debian pesa, mo te lo dico, la devo andare a cercare, ISO, Debian 13, 800 mega, però questa è la versione NetInstall. Se vuoi la versione live sarà 2 giga, 3 giga. Sì, adesso usiamo la NetInstall. Stefano, Matteo?
Prendiamo la versione NetInstall, che è quella diciamo offline di installazione, ok. Stefano, dicevi?
Sì, volevo capire la differenza appunto tra NetInstall, che non ho capito, quindi la live è quella appunto che poi va a collegarsi in rete per scaricare semmai.
Esatto, quella NetInstall è quella che ti richiede sostanzialmente internet durante l'installazione.
Ok, grazie.
Allora, praticamente ho fatto partire VirtualBox, e ho selezionato la ISO di Debian come se io mettessi il CD nel computer, in modo che poi quando riavvio parte il programma di installazione o la live. In questo caso è solo l'installer, però tipo c'è anche la versione live che mi permette di provare prima di installare. Avviamo, quindi qui vedete la prima schermata dell'installazione di Debian, dove ci chiede installazione grafica, installazione normale e varie impostazioni, capito? Che però a noi non ci interessano.
Ma tutto in inglese, si può cambiare la lingua?
Allora, se durante l'installazione ti chiede la lingua, quindi andiamo su installazione.
Ah, perfetto.
Aspetta, spiega qua la differenza tra installazione grafica e installazione.
È la grafica. L'installazione normale è testuale, la grafica è più grafica. La prima cosa che ci chiede appunto è la lingua. Selezioniamo italiano. C'è un avviso che la traduzione in italiano non è completa. Potrebbe esserci qualcosa in inglese. Non è mai, perlomeno per me, che l'inglese lo so pochissimo, non è mai stato un problema grave. Quindi ne prendiamo atto e andiamo avanti.
Questo è valido.
Ci chiede ovviamente Italia. Dimmi.
È valido sì anche sulla installazione grafica. Ti viene anche là, ti viene richiesta la lingua, solo che avrai delle icone diverse.
Sì, la traduzione non è completa, quello rimane per tutti i tipi di installazione, per quella lingua selezionata. Io uso sempre l'italiano.
Sì, sì, ti confermo, Ribby, che...
Matteo.
Che c'hai sulla versione grafica, c'hai la versione poi grafica che ti fa scegliere la lingua, cioè io lo sto facendo insieme a te, quindi
ok, una mappatura della tastiera italiana, perlomeno per me italiana. Voi volete mettere giapponese, mettete giapponese, inglese.
Beh, insomma, sarebbe bello che ci ascoltassero anche dal Giappone, però mi sa che Italia va più che bene. Sì, comunque spieghiamo che gli ascoltatori che facciamo anche delle cose un po' banali, proprio anche per chi effettivamente potrebbe essere la prima volta in assoluto che vede installare Linux nella sua vita. Mi sembra un po' difficile che nessuno abbia mai visto Linux in azione, però...
Allora, se installate Linux per la prima volta... Iniziate con Debian, con Mint, Linux Mint. Debian è un'ottima distro, ma non la consiglio a chi è all'inizio.
Parti sentire del nostro amico Apollo, perché sai che lui invece è un grande sostenitore di Debian ed è contro Ubuntu e tutto il resto del mondo simile Ubuntu.
Lo capisco. Ci chiede un nome per il nostro computer, diciamo. In questo caso scelgo Trixie, che appunto è il nome della versione 13 di Debian. Trixie. E andiamo avanti. Ci chiede di impostare un dominio. Il dominio è un dettaglio importante se c'hai una rete locale o a livello di lavoro aziendale. Io di solito lo lascio vuoto. Se Matteo, che è un po' più ferrato, vuole aggiungere un dettaglio sul dominio, va bene.
Dominio sì, diciamo, è quella parte di internet che poi... avresti quando vai a navigare un sito, c'hai ad esempio il, come mostrato in figura, il .com, il .net, quindi diciamo è quella parte di dominio che identifica la parte, diciamo, cioè ad esempio .it sarebbe Italia.
Vabbè, penso che in questo caso col dominio è riferito a livello rete locale o aziendale, se non sbaglio.
Esatto. Però se no non vi serve potete bypassare.
Appunto. Allora, ci chiede la password di root. Root è l'utente amministratore, è quello che può fare tutto. Essendo questa una installazione dimostrativa, la password di root è Trixie. Però è importante capire come funzionano i permessi e la sicurezza su Linux e rendersi conto che le password sono importanti. Se Linux ti chiede di avere due password diverse per il tuo utente e l'amministratore, c'è un motivo, giusto?
Certo,
esatto, confermo.
L'utente radice.
Ok, ovviamente la password si mette due volte per sicurezza. Ora creiamo il nostro utente, che ovviamente essendo un'installazione dimostrativa è sempre Trixie, però voi mettete un nome utente diverso dall'amministratore, appunto.
Ma su altre distro l'amministratore non viene impostato inizialmente? Dicevi Linux Mint, non mi sembra che ti chieda l'amministratore, ti crea.
Su Linux Mint l'utente che tu crei è già un utente amministratore, però
Sì, scusa, mi sono spiegato male. Non è il root?
Allora, in tutti i Linux c'è il root. Nelle distro più user friendly, per non fate troppa confusione all'inizio, non ti fanno impostare la password root. Quindi il tuo utente è l'amministratore. Però, levato la fase iniziale dove ti ambienti su Linux e impari, sarebbe bene capire cos'è root, come funziona e impostare la password di root. Non lo fai in fase di installazione.
Quello lo spiegheremo in un'altra puntata. Quindi, ricapitolando, perché non ha mai usato una VirtualBox, che anche quello sarà difficilissimo qua, penso che siano tutti esperti, quelli che ci stanno ascoltando, che stanno guardando questo video, però riiniziando bisogna dirgli quanta RAM può utilizzare la nostra macchina, giusto? Creare un disco che anche la decidi quanto spazio.
Sì, ovviamente nelle impostazioni di VirtualBox hai tutte le caratteristiche del computer virtuale che vuoi creare. Quindi il processore, la RAM, l'hard disk e varie configurazioni sull'audio, sul video, cose magari un po' più tecniche che per chi è all'inizio non serve specificarle troppo.
Considera che tanto VirtualBox stesso ti indica già lui, ad esempio, quanta RAM, cioè sul totale che hai, cioè proprio la barra, diciamo, con il pezzo verde nella parte che puoi assegnare, poi mi pare diventa arancione e poi rossa, una cosa del genere.
Sì, ma se non ricordo male, mi sembra che a seconda anche se ti inserisci tipo il nome del sistema operativo Linux, già lui ti dice se vuoi un Linux di Mint, Ubuntu, qualcosa, o Windows, anche perché si può installare anche Windows su VirtualBox, lo sapevate?
Con VirtualBox puoi fare un computer virtuale e ci puoi mettere quello che vuoi.
Mi sembra che anche Mac OS X sia possibile, voi sapete?
Io l'ho fatto in realtà nuovo.
Ah, dopo Mac ci devi spiegare.
Diciamo che, vabbè, ci sono... Allora, è possibile, io l'ho fatto, non l'ho fatto con VirtualBox, ma l'ho fatto con VMware, che è un altro software di virtualizzazione, però considera che, diciamo, è un po', diciamo, devi smanettarci un po', ecco, diciamo, non è una cosa immediata.
Ah, ok.
Considera che, allora, io l'ho fatto, a me partiva, le prestazioni erano pessime, perché ovviamente ARM, cioè, Mac che è ottimizzato per l'architettura ARM, cioè emulare un'architettura ARM su un Intel è quanto...
Ah, quindi proprio quello ARM, neanche quello Intel, versioni vecchie di Mac OS X.
Io l'avevo fatto con entrambe, quella con versione Intel andava leggermente meglio, ma, diciamo leggermente, quella ARM era un disastro. Perché? Perché comunque emulare un'architettura ARM su un Intel va tre volte peggio. Perché comunque va tre volte, diciamo, di lentezza, cioè molta lentezza, ecco. Purtroppo Mac non è ottimizzato per...
Voi l'avete mai... Beh, forse no, forse voi no, perché siete giovani, ma il sottoscritto, ad esempio, io ho usato Virtual PC su Mac, al tempo in cui era solo per Mac, perché appunto l'avevano creato per poter virtualizzare Windows dentro un Macintosh prima che poi passasse Intel con i Motorola e mi stai descrivendo l'esperienza appunto adesso mi dicevi emulare l'ARM, il contrario era su Motorola, emulare l'Intel era un po' da spararsi, però era pratico se avevi Macintosh.
Considera che in realtà, cioè, se tu devi andare a emulare un Mac, sicuramente non lo fai con VirtualBox o VMware, nel senso, c'hai ambienti molto più, diciamo, dedicati per questo scopo, che ad esempio, sicuramente adesso per quelli che mi stanno ascoltando, magari quello che sto per dire adesso, cioè, nel senso, vale meno di zero perché è un ambiente che non si conosce. Cioè, ad esempio, tecnologie di virtualizzazione come ad esempio Proxmox, che tu lo metti sul bare metal, quindi sul metallo, come se fosse un sistema operativo, e ci puoi fare di tutto lì dentro. Tra cui virtualizzarci macOS, con prestazioni anche abbastanza buone.
Sì, ma facciamo una puntata anche su Proxmox che ci spieghi un po' di cose, che dici?
Sì, quello sarebbe interessante.
Non è male, ci stavo un po' smanettando, non sono riuscito a raccattarmi un PC con 8 giga e ci stavo un po' smanettando, non è male come idea.
Segnate nella lista di desiderata, ribicchi, così un'altra puntata.
Ritorniamo sull'installazione. Installa.
E che disco l'hai preparato? Quanti giga di spazio ci vuole minimo per Debian?
Allora, Debian gira anche su occupa pochissimo spazio. Io ho fatto un disco virtuale da 20 giga, quindi siamo ben oltre un qualunque disco che puoi trovare attualmente. Bene, meno, intendevo.
20 giga, ma perché non installa quasi nulla?
No, ma guarda che io ho installato anche Mint su un disco da 20 giga, tranquillo, quindi non ci stai, secondo me ci stai. Poi ripeto, se dopo l'installazione, i programmi e tutto quanto, è un altro discorso. Un conto solo il sistema operativo, capito? Quindi questa è una prova, non è che ci devo mettere niente.
Quindi solo il sistema operativo 20 giga bastano.
Ma meno, no. Il disco è da 20 giga. Dopo che l'avremmo installato, secondo me Debian ne occuperà 5, secondo me. Mi sbaglio, Matteo?
Allora, no, più o meno sì, no, non ne occupa tanto. Allora, considera che di solito quello che si fa di default, purtroppo gli ambienti virtuali hanno un loro minimo per cioè di caratteristiche per poter poi far girare il VM. Considera che, cioè, che io avevo fatto per dirti una prova e avevo installato Tetris OS che esiste, giuro, che è sostanzialmente tutto terminale e ci puoi giocare a Tetris e quello girava con meno dei 4 mega, ok? Però ovviamente qual è il problema? Che diciamo l'ambiente virtualizzato in sé richiede un minimo di risorse per poter poi girare, perché comunque dobbiamo considerare una cosa, che noi è vero che abbiamo una VM, ma abbiamo comunque un sistema operativo dove sopra gira un applicativo che sia un hypervisor di tipo 2, che è di tipo 2 proprio perché è un applicativo che gira dentro il sistema operativo, dove dentro c'è una VM, quindi considera che di risorse ne sfrutta abbastanza. Diverso è, come ti dicevo prima, se io prendo un PC, ci metto dentro ad esempio Proxmox o VMware SXI, che comunque è sempre un hypervisor, però è il cosiddetto hypervisor bare metal, perché tu lo metti sul metallo, è come se fosse un sistema operativo, quello cioè gira come sistema operativo e poi tu lì sopra ci inserisci le VM, quindi diciamo come tecnologia è differente, è simile ma è differente per le risorse che usa.
Comunque è ovvio, il programma che fa la macchina virtuale, cioè VirtualBox in questo caso, consuma più risorse di quello che è il sistema virtualizzato, perché ovviamente c'è tutta un'infrastruttura intorno. Dopo aver impostato la lingua, l'utente, la password di root, l'utente e la password dell'utente, dobbiamo selezionare il disco. In questo caso abbiamo la possibilità di fare un partizionamento manuale e un partizionamento guidato, dove dice vuoi usare tutto il disco? In questo caso sì, perché è fatto apposta. Però Linux riconosce se c'è già Windows e ti permette di fare un dual boot, cioè installato di fianco a Windows. Ci siamo? In questo caso usa l'intero disco con un partizionamento guidato.
Esatto.
Riconosce il disco da 20 giga.
Domanda.
Dimmi.
Se c'è Windows lui trova tutto il wifi di queste cose qua, ma...
Allora, io non uso il dual boot da anni, però per quello che ricordo funziona bene, cioè ammesso che nel disco ci sia abbastanza spazio libero, lui ti crea uno spazio vuoto dove installa Linux e ti installa un programma che ti permette di scegliere all'avvio vuoi far parte Windows o Linux.
Allora, in realtà questo lo puoi fare direttamente, che effettivamente come dici tu dal GRUB, cioè che Linux stesso, cioè una volta che tu poi hai installato Linux a fianco a Windows, Linux stesso tramite il GRUB, che diciamo è, mettiamola così, l'ambiente di avvio di Linux, il mount Linux come lo vogliamo chiamare, ti permette di scegliere se avviare la distro Linux oppure Windows direttamente. Di solito si consiglia di farlo cioè ridurre prima la partizione, per magari motivi di problematiche che possono incombere, si consiglia prima di ridimensionare la partizione, allocarla o non allocarla, la differenza sta nel fatto che se tu la allochi comunque lo vedresti come vedresti una penetra USB, quindi come un disco, se non lo allochi lo vedi come spazio libero, tutto qui. E poi una volta che hai fatto diciamo questa partizione puoi installare solo Linux, però di solito il GRUB è colui che gestisce l'avvio tra Windows e Linux e puoi scegliere chi dei due avviare per prima, che soprattutto una cosa molto molto importante è che tra di loro le partizioni non si vedono, nel senso, cioè com'è, io mi spiego, tra di loro le partizioni si vedono, ma cioè se tu per assurdo oggi romperesti Linux, la partizione con Linux, la partizione di Windows è salva, perché tra di loro non, diciamo, non c'è un ponte che permette di comunicare o comunque di scambiarsi file.
Allora, faccio una piccola aggiunta. Per quello che so io, Windows non vede Linux, quindi quando tu avvii Windows, lui pensa che c'è un solo sistema installato in quel computer, mentre Linux vede Windows, quindi lui lo sa che c'è due sistemi e teoricamente io da Linux posso entrare e vedere le cartelle e i file che c'è su Windows, quindi, però quando vengono avviati indipendentemente e in modo autonomo, quello sì, giusto?
Esatto.
Quindi, ricapitolando, converrebbe fare tra Windows, converrebbe utilizzando cos'è gestione dischi, ridimensionare la sua partizione e poi installare Linux, come ci dice Matthew, oppure appunto lasciare fare tutto l'installazione come stai facendo tu adesso, a parte che qua stai facendo un disco tutto vuoto e quindi non ci sono problemi. Quando ho installato Linux, naturalmente tu dici Linux ha diciamo il software necessario per poter montare anche la partizione Windows e quindi vedere anche i file e trasferirci dentro file se hai bisogno tra Linux e Windows, e viceversa no, Windows non riesce a vedere la partizione di Linux perché è un formato che non riesce a vedere e non riesce ad andare a modificare.
Esatto, qui in questo caso mi sta chiedendo se voglio fare un'unica partizione oppure magari tipo la partizione home, che è dove sta i dati dell'utente, posso fare in modo di creare una partizione separata. È una cosa interessante. In questo caso, essendo un'installazione di mostro di là, non lo facciamo, però io più volte uso questo, ma è già una cosa tecnica che va oltre magari il nuovo utente. Tutto in un'unica partizione. Andiamo avanti.
Sì, spero che gli amici in chat non si annoiano troppo, ma giustamente stanno facendo qualcosa anche per chi non parte da zero.
Matteo, se puoi dare un'occhiata alla chat, se c'è qualcosa interessante, grazie.
Sì, sto dando un'occhiata.
Ovviamente lui mi fa diversi verifiche, va bene come abbiamo fatto, procediamo, e io ovviamente controllo e gli dico sì, e lui adesso sta sia formattando il disco virtuale sia iniziando l'installazione, quindi preparo l'installazione di base, copio i dati, in questo caso siamo già collegati a internet e quindi scarica tutto quello che gli serve.
Quindi questa qua è la distro che scarica tutto da internet, non c'è niente di...
Si chiama NetInstall. È comodo perché la ISO non è 3 giga, è 800 mega, quindi è leggera. Però devi averci internet. Se invece installi senza internet, ti conviene scaricare una ISO più completa, tipo 2 giga, 3 giga, che ti permette comunque di installare un sistema base senza internet, a seconda di quello che uno deve fare, le esigenze che ha e le possibilità.
Dipende sempre da che velocità anche di internet ha uno a casa, che Non è scontato al giorno d'oggi, ancora nel 2026 non è scontato.
A volte se preferisci scaricare la versione live che ti permette di provare il sistema prima di installarlo, quella è più pesante ovviamente.
Bisogna anche là fare una puntata sulle live persistenti, perché mi affascino, ho fatto sempre un po' di casotto a farle andare.
È molto interessante, lo confermo.
Così ti porti il Linux su una pennetta USB, ma io ho fatto sempre un po' di caos. Sono riuscito a farne una live persistente dove metterci i dati, però una via di mezzo.
Allora, è una cosa che ho provato qualche anno fa, è interessante, si fa. Non è particolarmente difficile. Ora mi sta chiedendo, avendo lui visto il file che sto usando per installare, quindi è la ISO di Debian, come se fosse un CD per lui, essendo una macchina virtuale, mi sta chiedendo, oltre a questo supporto di installazione, vuoi aggiungere altri supporti di installazione? In questo caso gli dico no, perché forse è un retaggio del passato. Ricordo nel 2004 avevo una versione di SUSE che erano tipo 7 CD. E quindi poteva capitare che lui ti chiedeva più CD a seconda di quello che gli serviva installare.
Il floppy disk.
Ovviamente mi sta chiedendo il mirror sarebbe il sito da dove scarico i pacchetti di Debian per l'installazione. Prima mi chiede la nazione, Italia, e poi ho diversi link tra cui scegliere il mirror dove effettivamente lui scaricherà quello che gli serve. Scelgo il primo, ma non è un problema. Posso impostare la proxy, è una cosa che io lascio vuoto. Se Matteo vuole aggiungere due parole sul proxy, ma è già una cosa tecnica, diciamo.
Sì, diciamo che allora il proxy è, diciamo, cioè, una cosa tecnica e ti consente di... è come se fosse un mediatore che ti consente di accedere al... diciamo al server a cui tu fai la richiesta. Per capirci, ad esempio, c'è il client, che poi abbiamo un server, ad esempio il server di Debian, che poi c'hai questo proxy, che è un mediatore, quindi sta in mezzo tra la richiesta che il computer di Ribby manda e la richiesta che poi verrà inoltrata al server. Quindi al server gli compare che la richiesta non è stata mandata dal computer di Ribby, ma è stata mandata da questo proxy che sta in mezzo e che manda questa richiesta. È un mediatore.
Beh, effettivamente, cosa mi serve? Sta più veloce perché ha, non so, qualche altra... Perché alla fine, qual è la differenza tra fare direttamente la richiesta a Ribby al server e a Ribby al proxy per il server?
Di solito sì, almeno si utilizzava tempo addietro, adesso con le VPN non si utilizza quasi più, si utilizzava per una sorta di anonimato tra virgolette, nel senso che comunque il server vedeva che la richiesta veniva fatta da questo proxy, ma non, cioè, non sapeva poi chi effettivamente facesse la richiesta. Diciamo, è una tecnologia che veniva usata per anonimato prima che comunque entrassero in gioco le VPN eccetera. Adesso non si utilizza quasi più.
Ok, grazie. Quindi qua sta facendo lo scaricamento dei file qua, se vedo bene.
Sta scaricando i file e poi adesso li sta installando.
Salta fuori questa configurazione in corso di popularity contest. È possibile configurare il sistema in modo da spedire anonimamente?
Sì, perché puoi, volendo, inviare a Debian diciamo, ecco, risultati / analisi sulle statistiche, così da poter
ottimizzare un po'
sì, ottimizzare un po' quello che è l'ambiente, se ci sono problemi, se ad esempio ci sono crash durante l'installazione, mai avvenuti tra parentesi, almeno per il sottoscritto. E quindi tramite questo gli permette di, diciamo, di ottimizzare l'ambiente.
Ma non è questa una raccolta di dati personali occulta, no, vero?
No, no, in realtà statistiche sull'ambiente di utilizzo, però non include dati personali. Questo, come vedete, è il vi fa selezionare l'ambiente desktop, cioè il desktop environment per, diciamo, ecco, mi rivolgo ai neofiti, per i neofiti ci sono diversi desktop environment che potete selezionare su Linux.
L'aspetto delle finestre, queste cose qui, il mouse, come si comportano, le icone.
Esatto, sono l'aspetto delle finestre, le icone, diciamo, allora, di solito almeno per la maggior parte delle distribuzioni, se non specificate altro e se non le cambiate poi, il desktop environment preferito è GNOME, per capirci, tipo quello di Ubuntu.
Ah, scusa, e io dopo comunque posso cambiarlo se voglio direttamente dal sistema operativo o devo un po' smanettarci per...
Allora, puoi direttamente cambiarlo al sistema operativo, è un pacchetto che si installa, fondamentalmente. Alcune distribuzioni mi pare permettono addirittura di farlo direttamente nell'interfaccia grafica, non tutte però.
Questo appunto dipende da sia un po' gusto mio o anche ad esempio dalle prestazioni di questi...
Ovviamente, come vedi, ci sono desktop environment magari abbastanza pesanti. Ad esempio, a me un desktop environment che mi piace, mi sta simpatico, è KDE. Quasi su tutti gli ambienti che ho, ho settato KDE. KDE come ambiente, insomma, è pesantuccio.
Però è bello graficamente, penso.
È bello graficamente, a me piace. A me piace perché, sarà che mi ricorda l'aspetto di Windows? Sì, ci sta. Quindi, come ambiente, mi piace. Oppure c'hai Mate, che mi pare utilizzava Ribby, se non ricordo male. Adesso una vaga diminisce.
Io uso XFCE da anni ormai.
Ah no, XFCE, ecco, ok.
Perché è molto leggero, mi sembra, no?
Sì, mi pare abbastanza leggero.
Molto veloce e attivo.
Qui ci chiede se vogliamo selezionare un ambiente grafico. Io seleziono XFCE.
Qua sto spostando con le freccette, vero? Non c'è il mouse qua.
E c'hai i premi spazio per poter interagire.
Allora, io perché uso l'installazione normale. Nell'installazione grafica lo fai col mouse senza problemi.
Ma qui quando ti sposti con lo spazio e poi dai invio, come funziona per poter selezionare qua?
Con le freccette.
E poi per dare...
Con le freccette, con lo spazio selezioni.
Ah, ok, con lo spazio selezioni e l'invio lo dai dopo. Quando...
E dare invio con tab, vai su continua e poi premi invio.
Ah, ok. Ok, tab ti sposti sui pulsanti, diciamo, là sul menu ti sposti con le freccette, lo spazio è quello che seleziona. Lo dico sempre per la gente che non vedendo cosa stai combinando con la tastiera, sì, quello grafico è molto più simile a installare un sistema tipo Windows, fai tutto col mouse, giusto?
Sì, sì, è una finestra normale, non dovresti averci difficoltà. Adesso praticamente sta installando e scaricando tutto ciò di cui hai bisogno.
Quindi insomma tu usi XFCE, poi Matthew diceva invece KDE, se ho capito bene?
E allora io sì, dicevo utilizzo KDE perché cioè, come ambiente piace, provenendo da Windows mi ricorda molto Windows, quindi ho familiarità con le applicazioni, che però me, se non ricordo mai, è abbastanza pesantuccio, confermi di B?
Allora, KDE è interessante, l'ho usato anche io per tanti anni, però ovviamente rispetto a XFCE è pesante.
Sì, infatti ricordo bene, è abbastanza bene.
E GNOME invece l'avete mai sfruttato?
GNOME io l'ho usato, ti senti io di verità non mi piace, per una serie di motivi, soprattutto le finestre, cioè perché mi ricordo, sinceramente mi ricorda l'interfaccia del tablet, e sinceramente l'interfaccia del tablet su PC non è che mi gusta più di tanto. Poi Mate l'ho usato per Mint, quando fu.
Quello non somiglia un po' più a Windows, no?
Carino, carino. Pure lì...
è un po' troppo... E qualcuno di voi ha mai provato quegli ambienti tipo qui che riproducono un po' l'interfaccia del Mac?
Lo stile Mac.
Chi è che, qual è che quella distribuzione che ha un po' la barra sotto tipo Macintosh?
Elementary OS,
grazie. L'avete mai provata quella?
Elementary OS. Però non mi ricordo l'ambiente grafico, non me lo ricordo.
Sì, sì, però che è tipo quello dovrebbe essere, tipo quello di Pop OS, mi sa, se non ricordo male.
Ah, ecco, Pop OS anche, che assomiglia un po' al Mac.
Io Pop OS l'ho provato, e pure a quella io ho cambiato il desktop environment, però con i tuoi gusti, e sostanzialmente sì, l'ho provata pure con il desktop environment suo, che adesso penso sia un desktop environment tipo proprietario, una cosa del genere, cioè personalizzato. Che ricorda molto macOS.
Ci sono gusti e gusti, cioè che chi viene da Mac potrebbe anche cambiare idea un giorno o comunque metterlo di fianco Linux e utilizzarlo in un ambiente che assomiglia a quello che è già abituato ad usare.
Esatto.
A parte che Mac sotto c'ha comunque un ambiente Nix, no?
Esatto.
Terminale ce l'ha anche il Macintosh. Ragazzi, io non riesco a stare qua per tutta la puntata, vi devo salutare e sono felice di essere stato qua con voi, mi sono divertito, vi lascio perché ho altri impegni, lascio a voi la continuazione della puntata, grazie della compagnia, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fin qua, io spero appunto che questa si trasforma in una puntata podcast anche sperimentale, e quindi saluto anche tutti gli ascoltatori e ci vediamo alla prossima occasione, e grazie ancora a tutti e due, a Ribby e a Matthew. Buona serata a tutti, ciao.
Va bene Stefano, grazie di essere passato e buonanotte,
ci sentiamo al prossimo giro.
Grazie di essere passato, buonanotte.
Grazie ancora a tutti e due, ciao. E
nel frattempo ho montato su una chiavetta con Ventoico un paio di distro che volevo provare tra ieri e oggi, poi sfortunatamente non sono riuscito e lo farò nei prossimi giorni per poter poi intanto, in realtà lo sto facendo step by step, intanto prendo la mia distribuzione Linux, la monto su un hard disk esterno da 1 tera, tanto essendo Linux posso andare tranquillo e che ci prendo mano, vero com'è, se mi piace, se non mi piace. Ma in realtà considera che avendo un PC da gaming avevo pensato o a Pop OS o a una distro, diciamo, sia diciamo stock che con i driver Nvidia, quindi diciamo poter risolvere quel lato lì, oppure avevo pensato ai class. In realtà avevo pensato anche a Fedora, però non so, parlando con i nostri amici di Linux Italia Gaming, che saluto, me l'avevano consigliata, però non so, non l'ho mai usata, quindi dovrei un attimino smanettarci un secondo.
Ci sta, SteamOS, ci hai pensato? Almeno provarlo.
Allora, SteamOS, in realtà no, ma per il semplice fatto che, a parte che non so... Cioè, non avendo mai provato, non so se SteamOS funzioni come una distro stock normale, cioè che comunque ci puoi inserire applicazioni dentro, o funzioni solamente tipo, per capirci, libreria di Steam, cioè come se fosse un sistema operativo con la libreria di Steam incorporata, per capirci. Questo non te lo so dire perché non l'ho mai provato.
Non lo so, però essendo basato su Linux, al netto di quello che era configurazione di default, secondo me poi comunque aggiungi quello che vuoi. Se non c'è, cioè vuoi aggiungere un desktop environment e usarlo anche come computer principale, teoricamente dovresti poterlo fare.
Dovrei provarci, non è male, chissà, mai dare uno spunto, cerchiamo.
Molto bene, interessante. Nel frattempo l'installazione sta andando avanti, siamo al 58%, selezione e installazione del software. Ovviamente questa fase può durare più o meno a seconda di la velocità della connessione, la potenza del computer, eccetera, eccetera. Nel frattempo in chat abbiamo 3 persone collegate in live, siamo in diretta su No Stream.
Stavo leggendo adesso, Ribi, che in realtà SteamOS non lo puoi installare come se fosse un sistema operativo Linux.
Ah sì? Non lo sapevo.
Perché attualmente SteamOS è solo supportato dalla Steam Deck, ovviamente, quindi prodotto loro, e un certo Lenovo Legion Go S. Però
per quello che riguarda Linux, il fatto che non sia ufficialmente supportato vuol dire fino a un certo punto. È stati fatti un sacco di esperimenti estremi in cui Linux faceva cose che teoricamente non avrebbe potuto fare. Quindi capisco la specifica.
Ah, ok. Questa mi è nuova. Ok, quando provi a scaricarti, come pensavo, quando provi a scaricarti l'immagine di SteamOS, ti fa scaricare direttamente un file .img, non un ISO. Quindi dovresti provare a montare...
Modificarla.
Esatto, o modificare l'img, oppure a montare direttamente... o trasformare l'img in un ISO, che è difficile perché io ero lì MG, sono tutti diciamo RAW con un'immagine proprio del sistema operativo e con tanto di disco e contenuti nel disco. Se non dovessi provare, non so se si riuscissi a ricompilare il kernel, l'avevo dura, però poi è una cosa che si potrebbe provare a fare volendo.
Non entriamo nel tecnico, però è un'idea, magari poi in futuro uscirà una versione di SteamOS diciamo più user friendly, che può essere installata su qualunque computer.
Magari, potrebbe essere.
Invitiamo gli smanettoni che ci stanno seguendo a fare un fork di SteamOS.
Non sarebbe male come idea.
Proponilo ai tuoi colleghi dell'università quando vai a trovarli.
Come tesi, ci sta.
Io non sono un collega dell'università, io sono un poro disgraziato che sta fa poco. Comunque, è arrivata una nuova schermata nell'installazione di Debian, che è stata aggiunta di recente perché prima non c'era. Praticamente ti suggerisce se tu vuoi ottimizzare Debian per alcuni usi specifici, tipo per l'astronomia, per gli amatori, per i bambini, per la scienza, la medicina, eccetera. È molto interessante. Io ovviamente non seleziono nessuna di queste opzioni, però è comunque interessante che è stata aggiunta questa possibilità.
Da questo punto di vista mi ricorda molto i nostri amici di Ufficio Do Zero, che saluto, che hanno anche loro diciamo la distro educational, che è pensata proprio per le scuole, con diciamo il gestore pacchetti, insomma gestore applicazioni, che in base alle categorie, ad esempio non lo so, scienze, matematica, scuola primaria, scuola secondaria, ti permette di gestire le varie applicazioni. Se per i più smanettoni consiglio di provarla, perché effettivamente è una distro effettivamente che merita.
Ufficio Zero Linux è un bel progetto che merita di andare avanti. Reinvitiamo di nuovo i sviluppatori di Ufficio Zero a venire ospite al Libre Podcast. Ci fa piacere.
Esatto, ci fa piacere. Saluto il patron di Ufficio Zero Linux, Julian Del Vecchio, visto che ci sono.
Mi accodo anch'io. Siamo nella fase di completamento dell'installazione, quindi dovrebbe mancare poco. Vuoi dare un'occhiata in chat se c'è qualcuno che ha fatto una domanda? Grazie. Nel frattempo l'installazione è stata completata, qui ci chiede se vogliamo riavviare.
Allora, Trent mi dice, è stato un piacere ma sono perennemente in buffering. E non sto riuscendo a tenere il filo, sì, perché credo che Ripi poco tempo fa laggavi. Ho visto che la Steam laggava.
Mi dispiace per il disagio.
Purtroppo sono i rischi dei live, insomma.
Comunque l'installazione è terminata, abbiamo riavviato e adesso sta partendo il sistema installato, diciamo. Ok, ci siamo. Ovviamente ci chiede il login, quindi nome utente e password. Debian 13 Trixie. Installato in macchina virtuale, sto usando VirtualBox, un sistema virtuale con due CPU, 8 giga di RAM e un disco da 20 giga.
Esatto, eccolo qua.
Ci siamo abbastanza riusciti. Si può anche impostare la risoluzione dello schermo.
Sì, cosa che ti consiglio?
Questo è XFCE su Debian di default. Io uso XFCE da molti anni, però non lo lascio mai così. Lo modifico secondo il mio gusto, tipo il pannello laterale. Ormai da anni tengo il pannello a sinistra. È comodo, mi piace molto. Però magari questo lo possiamo vedere in un'altra live, se l'idea vi è piaciuta, come modificherò questo desktop per renderlo come piace a me e come io mi ci trovo meglio. Però già siamo arrivati fino a qui, ha funzionato, io mi ritengo soddisfatto. Matteo, hai qualcosa da aggiungere?
Sì, si potrebbe fare un'altra live su come customizzare un desktop environment, secondo me è molto interessante.
Ottimo, mi fa piacere. Allora, intanto qui possiamo dare chiudi, ok, quindi lo spegniamo come se fosse un normale computer.
Confermo, ovviamente le VM di solito vanno spente, tranne varie eccezioni di bug, eccetera, vanno spente come se fosse un normale PC, quindi tasto di spegnimento, shutdown.
Ovviamente le VM si usano anche come banco di prova, se dovete spaccare il sistema, spaccatelo su una VM, non spaccate il computer che usate per lavorare o per studiare.
Esatto.
Gli spegnimenti estremi, devastanti, diciamo, è bene farli su una VM, è fatta anche apposta. Giusto Matteo?
Esatto, confermo.
Vediamo se c'è qualcuno in chat. Scusate, c'ho due schermi e 7 finestre. Quindi prendo da qua, la sposto da là, apro, chiudo, un casino.
Un terzo schermo non è una cattiveria, Ribby.
Sì, però non... No. Dico la verità, il passaggio da uno a due schermi è stato ottimo. Soprattutto per me, che sono un hobbista, se riesco a farlo a costo tendente a zero. Quindi all'inizio erano veramente due monitor rimediati super da battaglia, però era comunque interessante. Adesso è un po' meglio, ma è comunque roba non nuova, non recente, però è comodo, soprattutto se devi fare la live dove c'hai OBS da una parte e quello che devi mandare da un'altra. Fa comodo.
Esatto.
A posto. No, in chat non c'è il messaggio del trend, ma l'hai già letto. A posto, qui ci siamo, ci abbiamo due persone collegate che saremo io e Matteo, così a occhio. Però più di un'ora io mi ritengo soddisfatto.
Idem.
Matteo, se hai qualcosa da aggiungere, se no lentamente ci avviamo alla chiusura.
Per me possiamo tranquillamente fiarci una chiusura. Non è una cattiva idea, ribadisco, fare una live su una customizzazione di un desktop environment Linux. Male non fa. Per me ci possiamo tranquillamente pian piano avviare alla chiusura.
Molto bene, allora. Intanto salutiamo chi ci ascolta registrati, quindi nel podcast. Come tutte le puntate, chiudiamo con la
sigla!